Bene, eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Stefano Impalomeni. Stefano, ben ritrovato come sempre.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora, prosegue questo pomeriggio, 331-8200-213 per i vostri messaggi che come sempre arrivano, tra poco andiamo a recuperare anche qualche audio, c'è naturalmente Stefano il discorso di prima, chi dà, diciamo così, anche grosse responsabilità alla società e a quello che è stato un po' l'operato di questi anni, la grande confusione che si è un po' creata in casa Juventus.
Beh, però voglio dire che è cambiato, è andato via Giuntoli, c'è un nuovo assetto, Comolli ha preso il comando delle operazioni e si stenta poi a capire, a intercettare un nuovo cambiamento. Ci vorrà del tempo, è innegabile che ci voglia del tempo, però insomma voglio dire la tifoseria juventina è numerosa, e ha aspettative, altre aspettative, e quindi voglio dire la storia del club va rispettata. È vero che i tempi cambiano, ma la storia della Juventus è sempre lì, molto importante, e quindi questo rivolgimento, questo cercare di intraprendere un nuovo percorso sembra inversamente proporzionale alla storia che rappresenta lo stesso club. Insomma, un po' ci sono delle contraddizioni, ci vuole del tempo, però insomma la sensazione è che in questo avvio di stagione la Juventus assomigli molto a quella del recente passato, mi riferisco alle due annate passate. Turbolente sul finire con l'ultimo Allegri, vittoria della Coppa Italia e poi cambio diciamo degli uomini. Adesso credo che Scanavino sia andato via, no? L'amministratore delegato.
Altri cambiamenti,
insomma, voglio dire, di riflesso, insomma, la squadra poi non è nient'altro che lo specchio di quello che si costruisce più in alto. Ci vuole del tempo, noi dobbiamo abituarci pure però a fare una critica che sia aderente alla realtà. Non possiamo immaginare la Juventus dei tempi andati, eccezionale, vittoriosa, no? Questo ciclo continuo di trionfi. È una Juventus che va criticata, analizzata per quello che rappresenta
ad oggi,
c'è poco da fare, Marco. Dai.
Sì, andiamo a dare il buon pomeriggio a Mister De Canio, collegato con noi. Ciao Mister, ben trovato.
Ciao a tutti, ben trovati. Ciao Stefano.
Ben trovato Mister.
Ciao Gigi, ciao Mister.
C'è anche Antonio Paganin con noi. Ciao Antonio, ciao, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano, un saluto al Mister. Buon pomeriggio.
Ciao Antonio, ciao.
Allora, io approfitto della presenza anche del Mister, Stefano, un po' per... insomma, ripartire un po' da quello che è stata questa settimana segnata dalla sconfitta pesantissima del Napoli in Champions, proponendo, diciamo, andiamo anche in prospettiva all'impegno con l'Inter di sabato, a quello che si deve ritrovare, poi tra poco vi faccio anche vedere una cosa e volevo un po' sentire anche il mister che idea si è fatto, quale potrebbe essere, diciamo così, in questo momento il problema del Napoli, che nelle ultime 7 partite ha collezionato 4 sconfitte. Quindi è un campanello d'allarme a questo punto importante. 9 teste da capire, perché c'è da capire quella di Conte, ma c'è da capire pure le 9 teste dei calciatori, quindi arrivati nuovi, mister.
Allora, la mia idea molto superficiale, però naturalmente, è che stiamo sottovalutando un po' tutti e forse anche dall'interno, ma non lo so perché non conosco il pensiero di Antonio, non conosco il pensiero che c'è all'interno della squadra, che si sta sottovalutando molto l'assenza dei vari Rachmani di questa condizione che ha vissuto Buongiorno. Cioè, gli elementi cardine della difesa come punto di riferimento sono venuti meno perché purtroppo hanno avuto degli infortuni, adesso anche Lobotka eccetera, e quindi la squadra ha perso quelle certezze, quelle sicurezze, le ha perse non sul piano della fiducia, perché magari c'è sempre stata anche in quei nuovi, perché sono comunque elementi di valore, no? Ma per quello che costituiscono i vari Rachmani, adesso anche Buongiorno, cioè come sicurezza da un punto di vista difensivo, e quindi anche la possibilità, lo stesso contributo di Lobotka anche in fase difensiva, nella capacità di sporcare le traiettorie dei passaggi degli avversari, eccetera, e nella capacità di recuperare palloni con quel suo passettino stretto, eccetera. Io credo che a Napoli questo stia costando molto. In aggiunta c'è appunto il fatto, sì, della consapevolezza di aver fatto un mercato comunque importante, nel senso che ha colmato dei vuoti all'interno della rosa, eccetera. Questa convinzione di aver, come dire, raggiunto un livello tecnico di alto livello, secondo me ha fatto abbassare un po' la tensione all'interno della squadra.
Antonio Paganini, sei d'accordo anche tu? Sono le assenze che hanno pesato in questo momento, che hanno condizionato un po' il momento del Napoli?
Secondo me è lo storico di Conte lì che parla. Quando due competizioni importanti, non ho memoria, a parte penso la finale con l'Inter, con il che ha fatto in Europa League, non ho memoria di un percorso all'interno del campionato senza difficoltà, perché probabilmente è il suo modo di allenare, il suo modo di preparare, come giustamente tu mi stai. Io faccio un'idea dall'esterno che è mia personale. Molto probabilmente il fatto di lui essere molto presente e avere doppi impegni così tende un pochino a quasi, passami il termine, un po' esaurire quello che è l'energia nervosa dei giocatori. Non è facile per come lui, che è molto aggressivo, molto, come diciamo noi, molto sul pezzo, doverlo reggere per tre impegni settimanali. È molto complicato riuscire a stargli dietro, fra virgolette. Ho sentito il post gara nel quale veniva tirato un po' in ballo il discorso di dover sistemare dei giocatori, però penso i giocatori uno li sceglie, a meno che non ci sia qualche problema con De Bruyne, gli altri penso sono tutti quanti stati concordati perché erano funzionali in base a quello che erano le necessità del Napoli. È stata alzata un pochino quello che è stata la rosa. Non ricordo male, quando noi ci siamo sentiti ancora inizio stagione, avevamo etichettato il Napoli come la vera grande favorita perché aveva questa capacità di programmarsi e perché comunque avevano nella guida tecnica colui che sapeva dettare i tempi. A distanza di tempo però ritorna l'eterno problema delle squadre di Conte, che fa niente di personale contro il mister, però è il suo storico dice questo, che sia stato alla Juve, che sia stato all'Inter, che sia stato al Chelsea, lo storico dice questo. Non ho memoria di un'annata nel quale campionato e coppa hanno avuto un percorso bello lineare senza intoppi. Probabilmente anche il modo suo di preparare, il modo suo di allenarli, questi numerosi infortuni, probabilmente anche perché probabilmente portano il motore dei giocatori a essere sempre al limite. Chiaramente se sempre al limite, prima o poi qualcosa succede. Ripeto, pensiero mio, ribadisco, pensiero mio.
No, ma ci mancherebbe, ma uno è libero di esprimere. Tu dici lo storico ha avuto, diciamo, in questo momento un riscontro, Stefano. Però io mi sento di dire che ci può stare come analisi, perché è un po' quello che noi fino ad oggi abbiamo visto, cioè queste difficoltà si sono riscontrate anche già in passato.
Antonio è corretto, ma non è che sminuisce il valore.
No.
Conte, cioè, mi spiego meglio. Antonio Conte è un uomo condannato alla vittoria. Cioè, voglio dire, lui non media su questo. E quindi quando lui intraprende un percorso deve stabilire un traguardo. E lo stabilisce. Se può, questo traguardo lo può tagliare, cioè voglio dire, lo può immaginare alla fine. Quindi l'ultima tappa deve rappresentare un successo, altrimenti è un allenatore che si sente vuoto. E quindi lui rinuncia, secondo me, a un discorso anche psicologico, a un torneo in cui lui non può fare niente. Cioè lui, per dirla proprio terra a terra, è uno che corre per vincere. Non corre per partecipare, e può piacere o meno, ma questa esasperazione del personaggio lo porta a non mediare, cioè dice: ma io che devo fare una Champions League con questa squadra? Ma dove vado? Non vado da nessuna parte, e quindi ci rinuncio. Ecco perché dice giustamente Antonio il suo storico, è vero, perché lui dice: ma io con questa squadra non posso vincere, io voglio vincere, non mi voglio piazzare, e allora ti riesce più facile vincere in campionato, perché lì poi non è perché allora diventa uno specialista di campionati, ma se tu gli dai lo squadrone magari forte, tipo Manchester City, Real Madrid, che ne so, Bayern Monaco, secondo me lì allora lui può immaginare, allora possa arrivare fino in fondo. Ma se lui vede che ci sono 6-7 squadre più forti o 10, dice ma allora la faccio perché la devo fare, perché ho vinto il campionato. Però insomma, se tu gli vai adesso, voglio dire, a Gigi che lo conosce da tanto tempo, immaginiamo, che ne so, una chiacchierata a 4, Conte ti dirà questo, insomma, io alla fine devo vincere qualcosa. E dov'è che posso vincere? Cioè, è anche un atteggiamento umile, non presuntuoso, cioè come dire, oh, io son fatto così, sento male, non dormo la notte, se non riesco a vincere, a portare, a risolvere un problema, a centrare un obiettivo. Dopo ci sono persone che invece magari esplorano, vanno alla ricerca di qualcos'altro e si mettono in discussione, però non è che è un limite il suo, questo ha detto bene Antonio, può rappresentare un limite, ma certo. Antonio, per me è proprio nel carattere della persona, cioè io gioco, corro per vincere, quando so che posso che vincere.
Dicendo, certo. Scusa, a suffragare questo, cioè, se ti ricordi,
Conte, non roba qua,
scelta
e non lo conosco, Conte, io non lo conosco affatto.
Prego Antonio.
Sì, dicevo, a suffragio di quello che ha detto Stefano, l'anno scorso ricordiamoci che loro hanno rinunciato a un certo punto alla Coppa Italia per poter primeggiare in campionato. Però è strano...
Mister, è così... Cioè, mister, ci trova strano, qualcosa però, oppure...
Cioè, giocavano contro il PSV in dove, non contro il Real Madrid o contro l'Arsenal. Cioè,
no, sei stato chiaro, Massimo. Antonio, sei stato chiaro, voglio sentire un po'... l'ultimo, la chiosa del mister, c'è qualcosa di questo tipo, mister, oppure sono i problemi dell'inserimento di questi nuovi giocatori? Perché io sono sincero, l'anno scorso si parlava di un Napoli dove con una rosa ristretta e spesso sentivamo questo discorso, il Napoli ha fatto un grande campionato, un miracolo eccetera, e quindi aveva bisogno di allargare la rosa per fare la Champions League quest'anno, e adesso sentir parlare che sono stati inseriti i nuovi acquisti e sono tanti, nuove teste, insomma fa strido un po' questa cosa, con grande rispetto che possiamo avere.
Tenete conto che poi un allenatore dopo la partita deve dare comunque delle spiegazioni, probabilmente
certo.
Non sempre esprime il suo pensiero nella maniera più compiuta, più precisa, quindi certe volte si preferisce magari così fermarsi ad alcuni concetti, anche perché la partita oggettivamente insomma è stata dopo il vantaggio è stata così un po' imbarazzante per come siamo abituati a vedere
il Napoli. Certo.
Penso che non senti molto il discorso della Champions. Antonio è assolutamente consapevole che nessuno gli chiede di vincere la Champions. Un conto è fare un buon percorso e poi riposizionarsi in campionato per quello che è il suo vero ruolo, e un conto è pensare di vincere la Champions. Ma questo concetto lui lo ha espresso molto bene quando ha detto: non abbiamo preso campionissimi spendendo, no? Abbiamo speso sì dei soldi, ma per 10 giocatori perché ne avevamo bisogno, 10 ottimi calciatori, ma ne avevamo bisogno. Quindi si è alzato il livello della rosa, ma non tale da poter pensare anche lui stesso di vincere il campionato. È che in questo momento, chiaramente, per le aspettative che c'erano verso la sua persona, sia come uomo che come allenatore, di uomo vincente, di uomo così fortemente capace, e anche l'inserimento dei nuovi, ci si aspettava naturalmente che Napoli non avesse questi problemi. Io li ritrovo nella impossibilità di poter lavorare con quella base di giocatori che costituisce proprio l'ossatura della squadra. Voi dovreste ricordare che in una sera, un giorno in cui abbiamo parlato, io vi ho parlato di Modric rispetto a De Bruyne in maniera...
Sì, sì, mi ricordo, ha detto l'importanza di Modric.
Sì,
sì, ecco. Sì. No, io voglio chiudere questo passaggio prendendo spunto anche dal Corriere dello Sport di oggi, quando parla adesso Conte il Napoli, abbiamo anche, diciamo, la pagina di riferimento con appunto la strada e reagire già con l'Inter, caro Stefano. Eccolo qui, pezzo a cura di Mandarini. Dobbiamo reagire con l'Inter per trovare la svolta, Stefano. Una partita però non facile per come arriva l'Inter.
Esatto, e Conte non se la può giocare come vorrebbe, come potrebbe, perché Højlund ancora non sa se lo recupera, Lobotka è tanta roba lì in mezzo, ha dell'assenza, dei giocatori logori, stanchi, poi dopo questo disastro che c'è stato in Olanda. Quindi è tutto contro e dall'altra parte è tutto vento a favore per quanto riguarda l'Inter, però io credo che, insomma, poi alla fine sono quelle partite che vorresti sempre giocare.
Antonio, sono quelle partite che vorresti sempre giocare, Paganin, però insomma arriva un Inter veramente con 7 partite vinte, tanti gol segnati, 18, 2 soli incassati, quindi anche la solidità, arriva diretto da Milano verso Napoli.
L'Inter sta bene, Kivus a differenza di quello che potevamo pensare, ha preso in mano l'Inter, ha fatto sua l'Inter. L'hanno detto, al di là della comunicazione che è nettamente migliorata, questo a me è piaciuta molto sin dall'inizio. C'era qualche dubbio su quello che poteva essere proprio i dettami che Chivu voleva portare, ha portato qualche cosina di nuovo in termini di costruzione, in termini di verticalità, in termini proprio di capacità di accorciare un pochino linee quando ti devi andare a difendere. E lui è diventato credibile all'interno dello spogliatoio. E l'Inter in questo momento sta bene, è diventata, si è recuperata quel gap che all'inizio anno noi davamo a favore del Napoli. Ma se andiamo a vedere un po' il mercato dell'Inter, non è che abbia fatto sfracelli, e teniamo presente che l'anagrafe per tanti giocatori è andata avanti, eppure è rimasto l'anima, è rimasto lo spirito della squadra, l'ha sottolineato Chivu, di chi ha fame e chi da questo punto di vista vuole ancora primeggiare. Quello che ho avuto l'impressione così, che fosse stato un po' un grido d'allarme da parte di Conte e da parte magari di alcuni giocatori, ripeto, non so se c'è stata qualche frizione, se in termini di peso Lukaku da quel punto di vista lì, per come gioca il Napoli, ha un suo peso specifico, però per un signor giocatore come Højlund, per cui faccio un po' fatica a comprendere come Napoli possa avere in così poco tempo perso tutto il vantaggio che aveva nei confronti della concorrenza, però il dato di fatto ad oggi è che in questo momento il Napoli è palesemente in difficoltà.
Napoli palesemente in difficoltà, siamo per chiudere perché abbiamo subito, rientreremo con un blocco.
Sì, abbiamo una presenza che ci trasmette un po' di soggezione, decina di minuti però.
No, chiudo, mister De Canio, cosa si aspetta a questo punto dal Napoli e da Conte per questa partita?
Io spero che intanto il Napoli recuperi l'attaccante Højlund. Molto molto importante, perché una squadra che non riesce a pungere davanti è una squadra assolutamente monca, che perde certezza, perde sicurezza, perde forza e convinzione, ed è molto peggio che avere così, perdere una partita e sbagliare la partita, perché Luca in questo momento
non sembra
il prototipo di calciatore che in questo momento può aiutare il Napoli. Ha bisogno di essere aiutato lui, perché è ancora giovane, non ha vissuto grandi esperienze, e giocare in una squadra che deve vincere è importante. Vedete, ad un certo punto della partita si è liberato del marcatore e poteva andare da solo in porta, ma c'era un compagno che sta andando sulla fascia. Lui ha scelto la prima opzione, gli hanno fatto fallo, ha perso l'occasione di fare gol. Non vorrei che quando Conte dice bisogna pensare anche agli altri, si riferisca appunto a situazioni di questo tipo.
Staremo a vedere, noi ci dobbiamo fermare, state lì che arriva anche una sorpresa per noi e per voi. Saluto e ringrazio mister De Canio. Mister, grazie, a presto, buon lavoro come sempre.
A tutti.
Grazie anche ad Antonio Paganini, ciao, Antonio. A presto Antonio.
Ciao Marco, ciao Stefano, un saluto al mister.
Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, sempre qui a Marganà nel pomeriggio, qui al Corriere dello Sport.